Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Un saluto da Eliana Astorri e benvenuti all'appuntamento del martedì e della domenica in questo spazio dedicato alla storia della nostra città. Con noi il professor Romolo Augusto Staccioli. Ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente di Archeoclub Roma. Romolo, benvenuto.
Salute.
Oggi proseguiamo e terminiamo il ciclo di 4 puntate dedicate alle colonne onorarie di Roma con la colonna di Foca, imperatore di Bisanzio. Nella precedente puntata avevamo parlato della colonna Traiana, ma prima vorrei chiedere il tuo punto di vista riguardo al crollo di qualche giorno fa e dello sgretolamento del cornicione della chiesa di San Pietro in Vincoli.
Ah beh, senti, io intanto non è che sappia niente di più di quello che hanno pubblicato i giornali, e molto spesso in queste occasioni i giornali poi esagerano, ci inzuppano il pane proprio in queste...
Che poi è il cornicione del palazzetto vicino.
Che poi è il cornicione del palazzetto vicino alla chiesa. E insomma, dico, i cornicioni sono fatti apposta perché crollino a un certo punto, non voglio dire, insomma, ma è chiaro che succedono queste cose, non esageriamo. Certo, bisognerebbe cercare di evitare il più possibile che queste cose succedano, ma insomma, una volta che crolla un pezzo di cornicione, che per fortuna non ha arrecato danni a persone di nessun genere, vabbè, ripariamolo, cerchiamo di esaminare le situazioni più o meno precarie o pericolanti che siano in giro, e insomma, sono cose che succedono.
Romolo, allora abbiamo detto colonna traiana, e poi ci hai parlato delle colonne, quelle di Costantinopoli. Torniamo quindi ad oggi con questa colonna di Foca.
Sì, era proprio per chiudere no, il ciclo delle colonne onorarie dell'antichità, anche se qui con la colonna di Foca andiamo anche oltre i limiti, quelli convenzionali, no, della fine del mondo antico. Intanto ci troviamo, o meglio, la colonna di Foca si trova in mezzo al Foro Romano ed è anche ben visibile, perché è isolata, ben visibile anche da fuori, anche dal Campidoglio, per esempio, anche da via dei Fori Imperiali. Comunque, ed è una colonna che fu eretta quando Roma faceva parte ancora del suo impero, che era magari stava diventando l'impero di Bisanzio, l'impero bizantino, ma pur sempre, no? Derivato con perfetta continuità dall'antico impero romano. E è una colonna che si trova, come dicevo, ben visibile su un alto basamento con gradini tutto intorno, ha una lunga iscrizione su uno dei lati, per cui di questa colonna noi sappiamo tutto, e sappiamo per esempio che fu eretta nel 608, quindi agli inizi del VII secolo. Ricordiamo che la fine del mondo antico si colloca convenzionalmente alla fine del V secolo, nel 476, e quindi siamo parecchio oltre questi limiti. Però possiamo dire che, anche perché si trova nel Foro Romano, perché è nella tradizione antica, possiamo dire che è il monumento, la colonna onoraria che chiude la serie delle colonne onorarie antiche. Fu eretta dall'esarca di Ravenna, che era il governatore dell'Italia bizantina, all'interno della quale Italia bizantina rientrava anche Roma. L'esarca era il rappresentante dell'imperatore in Occidente, in Italia, l'esarca di Ravenna Smaragdo, in onore dell'imperatore Focas, appunto, il quale nei confronti di Roma non ebbe altri meriti che quello di aver concesso al Papa, che in quel tempo era Bonifacio IV, di aver concesso al Papa l'uso e quindi praticamente la proprietà del Pantheon, niente di meno. Il che significa che, avendo poi il Papa provveduto immediatamente a trasformare il Pantheon in chiesa di Santa Maria ad Martires, questo consentì la conservazione del Pantheon, che è arrivato fino a noi. Quindi, voglio dire, una benemerenza. No, questo imperatore l'ha avuta, e allora la colonna, voglio dire, da questo punto di vista si giustifica in qualche modo. È interessante che la colonna fu, come diremo oggi, riciclata, non fu creata per l'occasione. Fu utilizzata una colonna di un monumento già esistente, probabilmente del II secolo a.C., quindi di molto tempo prima, Non sappiamo dove fosse collocata, magari faceva parte di qualche monumento precedente crollato o abbattuto, eccetera. Ma a noi quello che interessa è il fatto, appunto, che si tratti di una colonna riutilizzata, riciclata, come dicevo, e che quindi in un certo senso apre, sia pure a molta distanza, una nuova fase delle colonne onorarie romane, cioè la fase appunto moderna, la fase delle colonne dedicate in onore di qualcuno, come adesso vedremo, sull'uso degli antichi. Questo è interessante, no? Perché sta proprio al limite, al margine. L'uso delle colonne degli antichi segue un po' il riuso degli obelischi, come abbiamo visto, cioè sono abitudini, monumenti, quindi anche dell'antichità, che non finiscono con l'antichità, magari cessano di essere, di esistere per un certo periodo, poi vengono riesumati direttamente, oppure ne viene riesumato l'uso, ripristinato l'uso, e sicché insomma praticamente ancora oggi possiamo dire che abbiamo abbiamo delle colonne, ancora oggi voglio dire si usa erigere delle colonne, no? Nel senso appunto delle colonne onorarie degli antichi. Ma vediamo subito la più nota delle colonne onorarie moderne, quella che è ogni anno meta l'8 dicembre di una visita devozionale del Papa, è la colonna dell'Immacolata che sta a Piazza di Spagna. Ne parlammo in una di queste nostre puntate specificamente. Bene, la colonna dell'Immacolata,
proprio in occasione della visita del Papa.
Sì. La colonna dell'Immacolata fu trovata nel 700, nel 1777, in Campo Marzio, all'interno dell'area del monastero di Santa Maria della Concezione. Interessante questo, perché c'è questa coincidenza. Una colonna certamente antica, non sappiamo a quale monumento facesse riferimento, non sappiamo quindi dove, a che cosa appartenesse.
Ma
fu trovata crollata e quindi nel terreno nel corso di qualche lavoro, qualche cosa, e quindi venne riesumata proprio, e molto tempo dopo, una bella colonna di cipollino, nel 1856 addirittura, fu riutilizzata, fu fatta innalzare da Papa Pio IX, lì dove si trova tuttora, in onore della Madonna. Ecco, quindi è una colonna onoraria anche questa, in onore della Madonna, per ricordare la proclamazione da lui fatta dallo stesso Pio IX, del dogma dell'Immacolata Concezione. Ricordiamo, contrariamente a quanto pensano molti, l'Immacolata Concezione non ha a che fare con la divinità, con la divina maternità della Madonna, bensì col fatto di essere nata senza il peccato originale. Sine labe originali concepta, Immacolata Concezione. Ecco, molto tempo prima, nel 1614, fu innalzata da Carlo Maderno, l'architetto Carlo Maderno, per il Papa Paolo V, siamo nel 1614, la colonna pure dedicata alla Vergine, con tanto di statua, come è quella di Piazza di Spagna, con tanto di statua della Madonna in bronzo sulla sommità, come un tempo si usava per gli imperatori o per i personaggi, no? Così onorati, che è collocata, la colonna che è collocata al centro della piazza di Santa Maria Maggiore, proprio davanti alla Basilica. È una bella colonna anche questa, di marmo bianco, marmo greco, con un capitello corinzio, scanalata, alta più di 14 metri, 14,30 mi pare. E questa di questa sappiamo esattamente da dove veniva, da che monumento, perché era all'interno della Basilica di Massenzio. La Basilica di Massenzio era una delle 8 grandi colonne che 4 per parte erano addossate ai pilastri della navata maggiore, che sorreggevano la crociera, la volta della navata maggiore. Era rimasta solo questa, le altre chissà che fine hanno fatto, probabilmente l'hanno fatta diventare calce, come tanti altri marmi bianchi dell'antichità. Dicevo, questa era rimasta e il Papa la fece togliere da lì e trasferire appunto sulla piazza di Santa Maria Maggiore. o non è che ce ne siano molte altre, anzi praticamente di questo tipo ne possiamo ricordare solo un'altra, una colonna ritrovata nel 1896, e anche questa nel corso dei lavori stradali sotto la salita dei Crescenzi, lì vicino al Pantheon, no? Fra il Pantheon e il Senato, il Palazzo Madama. È una colonna che apparteneva alle terme alessandrine, le terme di Alessandro Severo, che fece rifare quelle fatte costruire da Nerone. È una bella colonna di granito rosa e fu sistemata nel 1800, fu sistemata proprio alla fine del secolo, credo che proprio poco dopo il ritrovamento, fu sistemata con una vittoria alata pure di bronzo, sormontata da una vittoria alata di bronzo davanti alla grande lapide marmorea che ricorda commemorativa della breccia di Porta Pia. È il monumento a Porta Pia, diciamo, quello che sta proprio subito a destra di Porta Pia, dove appunto fu aperta la breccia che consentì all'esercito italiano di entrare in Roma. O non di liberare Roma, come si dice continuamente, è stupido dire liberare Roma, liberata Roma da chi? Dal governo legittimo, qual era quello del Papa. E che diciamo che Roma, l'esercito italiano entrò a Roma e da quel momento Roma fu annessa all'Italia, diventò la capitale dell'Italia.
È vero,
ma,
che però
ma non
si
fu
dice
liberata. Si dice, ma sai, Roma è stata liberata non so quante volte. I romani non l'hanno mai saputo, perché ogni tanto c'era qualcuno che liberava Roma. E quindi i romani si trovavano liberati. Vabbè. Va bene, forse ne riparleremo di questo, perché sarebbe interessante anche rievocare con le liberazioni di Roma le marce su Roma. Che non è stata la marcia su Roma, non è stata inventata dai fascisti il 28 ottobre del 22, ce ne sono state molte altre, a cominciare dall'Antida. Eppure questo sarebbe bello rievocarlo un giorno, tutta la serie, almeno di quelle più importanti. Questa colonna di Porta Pia viene da quelle stesse terme, dunque, le terme alessandrine, alle quali appartenevano anche le due colonne ritrovate successivamente, sempre così, per caso, durante lavori, soprattutto stradali oppure nelle cantine delle case, ma sotto le strade, le due colonne, pure di granito, ma molto più alte di quella di Porta Pia, che è piuttosto una piccola colonna, due altre colonne ritrovate nel 1934 addirittura, in piazza San Luigi dei Francesi, quindi proprio nella stessa zona, naturalmente, essendo le terme di Alessandrini le stesse, e che sono state sistemate e ora ancora si trovano lì in via di Sant'Eustachio al lato destro della chiesa, sistemate lì, non riutilizzate, magari sono lì pronte per esserlo, no? In qualche occasione, se a qualcuno verrà in mente di riutilizzarle appunto per qualche monumento. Allo stesso modo potremmo ricordare, qui non siamo più nel campo delle colonne onorarie, ma insomma stavamo parlando di colonne che si trovano così in mezzo alla strada ancora oggi, tanto per curiosità, ce n'è un'altra almeno da ricordare, quella che si trova al centro di Piazza dei Massimi, accanto a Piazza Navona, quindi pure una colonna di cipollino non ritrovata intera, ma anzi in frammenti e ricomposta, quindi da quattro frammenti, ritrovata pure questa negli anni 30 del secolo scorso, 1936-37, e che è stata rialzata appunto al centro della piccola Piazza dei Massimi, dove si trovava nella zona in cui si trovava l'Odeum di Domiziano, il teatro coperto di Domiziano, al quale dunque questa colonna certamente apparteneva, magari alla scena, alla Frontscene. Vogliamo proprio essere completi, allora ricordiamo pure che ci sono quattro colonne, queste completamente nuove, moderne, tutte moderne, che si trovano ai due lati del Vittoriano, no? Monumento a Vittorio Emanuele a Piazza Venezia, che non è l'altare della patria soltanto, l'altare della patria è una parte del Vittoriano, il monumento si chiama il Vittoriano, è il monumento a Vittorio Emanuele II. Dunque, dicevo, sono due colonne, due per parte, sormontate da una statua di Vittoria Alata, che si trovano davanti ai due propilei del portico della sommità del monumento. Ecco, ci sarebbe qualche altra, e queste, con queste ritorneremo alla colonna onoraria, diciamo. E ci sono quelle pezzi di colonne spezzate che sono state rialzate qua e là in diverse parti della città in memoria di caduti in guerra. Ogni tanto se ne vede qualcuna come monumento anche di carattere rionale, ma insomma
sembrano più delle stele. Però
no, ci sono anche proprio delle colonne antiche riprese da qualche parte nei magazzini del comune, ce ne sono tante, quindi ancora è possibile. Ci abbiamo tempo per rievocare soltanto
un paio di minuti, sì.
Vabbè, no, volevo soltanto dire che, come per gli obelischi, questo uso moderno di ripreso appunto di erigere delle colonne onorarie, questo uso è stato ripreso anche fuori di Roma, copiando Roma, come appunto è stato fatto con gli obelischi. E allora qui basterebbe ricordare alcune dei casi più spettacolari. Beh, intanto c'è quello macroscopico di Parigi, della colonna di Place Vendôme, no? Che è una copia perfetta della colonna traiana o della colonna di Marco Aurelio, che fu elevata in onore di Napoleone, per Napoleone, nel 1810, alta 44 metri, che ha 66 bassorilievi che ricordano le gesta, le imprese di Napoleone fra 1805 e 1807, ma non è una colonna di marmo come quelle antiche, è una colonna di bronzo addirittura. Nel bronzo sono appunto i bassorilievi, il bronzo proveniente dalla fusione di 1200 cannoni catturati dai francesi nella battaglia di Austerlitz. O accanto a questa, che è appunto l'imitazione della colonna traiana, ci sono quelle semplici, no? Che pure sono però imitazione delle antiche colonne onorarie romane, e ce ne sono diverse, che so, dalla Siegessäule di Berlino, la colonna della vittoria, Siegessäule, che sta lì al centro della grosse sterne della grande stella, uno dei punti centrali di Berlino, da questa colonna di Berlino fino a, che so, alla colonna di Nelson a Londra, a Trafalgar Square, oppure alla colonna di in onore di Cristoforo Colombo a Barcellona, che anche questa ha la sua particolarità, è una colonna alta una cinquantina di metri di ferro fuso, addirittura è della fine del periodo in cui il ferro, la ghisa, no, avevano molto, molto successo, e sta lì alla fine delle Ramblas verso il porto, verso il vecchio porto. Ecco, anche qui insomma Roma ha fatto da modello per altre città, altre grandi città, come spesso le è capitato di fare.
Come ci hai raccontato in una puntata precedente, tutto quello che Roma
ha dato
e gli altri hanno copiato.
Ecco, e noi abbiamo dato.
Romolo, vuoi lanciare, fra due settimane noi ci rivedremo e parleremo di cosa?
Ah beh, sì, questa iniziativa dell'Archeoclub e di altre associazioni culturali che hanno, per la seconda volta, hanno organizzato le feste. Quest'anno mi pare che si chiamerà proprio Festival dei Cereali, anche qui un po' in riprese, in ricordo di feste antiche, ma come si potrebbe dire, rivisitate ai tempi nostri, e quindi con tutta una serie di iniziative, di manifestazioni, delle quali appunto daremo notizia la volta prossima, perché è una manifestazione che si svolgerà per alcuni giorni a partire dal 6 del prossimo mese di giugno.
Ne parleremo fra due settimane. Se volete contattarci, il numero verde è 800 208 802. Ricordiamo ancora una volta che Archeoclub Roma, di cui tu sei presidente, ha cambiato sede da via Merulana, si è trasferita a Lungotevere dei San Gallo numero 1. Il numero di telefono è rimasto lo stesso: 06 48 18 839 06 48 18 839. Romolo, grazie per essere stato con noi.
Di nulla.
Un saluto da parte del professor Romolo Augusto Staccioli ed Eliana Astorri.